Caravaggio, possiamo un po' dire l'Iggy Pop del 600, ah. Bello come il sole.
Yuri, prima la rosa.
24 è per me.
No, su no. Sì, perché se me ne abbiamo facevano sì, sì, io sono da Juventus, dicevo tutto. Secondo me abbiamo neutralizzato 20 anni di patriarcato.
Bello quasi quanto te.
Dico una parola, signori. Sesso.
Vabbè, va bene così.
Io sono di chi mi vuole amare.
No.
Mi sono scordata lo spazzolino oggi.
Cazzo.
Se c'ho qualcosa tra i denti.
Penso risone. Perfetto.
Ok, possiamo andare. Possiamo. Signore e signori!
Ladies and gentlemen!
Madame e messieurs!
Damen und Herren!
Benvenuti alla nuova puntata di Gioconde! Il podcast di storia dell'arte di cui non sapevate di aver bisogno!
Ma che noi abbiamo voluto fare lo stesso!
3, 2, 1, sigla! È arrivato Gioconde,
il podcast sull'arte.
Nessuno l'aveva chiesto, ma noi lo facciamo lo stesso. Oh, 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 yeah! Eccoci qua di nuovo in Gioconde, con noi, per voi,
Maria Onori
e Michela Girò. Ma chi sono queste persone?
Sono Maria Onori, sono una storica dell'arte e per adesso continuo il sogno della carriera accademica.
Living the dream, Maria, mentre invece io sono Michela Girò, attrice comica pagliaccio e persona tendenzialmente poco gradita alle forze dell'ordine che salutiamo. Allora, Maria, prima di dire di che si parla oggi,
sì?
Ma vedo una sedia vuota.
Incredibile.
Che cosa, cioè, ospiterà il mio senso di ordine e d'eleganza?
No. I nostri amici immaginari?
No, ci sarà un altro grande ospite per parlare di... Ah, oggi parliamo, guarda.
Che facciamo oggi, Michele?
Oggi si cambia secolo.
Oggi cambiamo secolo,
quindi
è vero.
Cambio secolo, si cambiano gli anni, cambiano le storie, cambio secolo.
Va bene, questo era uno stacchetto non previsto. Ovviamente non era neanche uno script, era veramente, veramente brutto.
Molto brutto.
Comunque noi oggi parliamo di lui, di Guido Reni, di uno dei più importanti esponenti del classicismo seicentesco, il divino Guido, come lo chiamava il suo primo e adorante biografo Carlo Cesare Malvasia.
La mia Bologna. Finalmente la mia città, no?
No, mica tu sei di Roma.
La mia Bologna, posso dire il mio pittore preferito, cioè la sintesi tra il classicismo dei Carracci e un po' l'aggressività di Caravaggio.
L'hai detto anche di Tiziano che era il tuo pittore preferito.
Vabbè, chi se ne frega, tanto è morto, fa sapia.
Cioè, scusa, dici che Tiziano era il tuo pittore preferito, poi dici che sei di Bologna, di Napoli, di Roma, ma di dove sei? Sei una cittadina del mondo?
Sì, io sono di chi mi vuole amare.
Va bene, ok, andiamo avanti con la calma che ci contraddistingue. Arriveremo a Bologna, che ripetiamo, non sappiamo a questo punto se essere la città di origine di Michela, ma non mi sembra. E dobbiamo sottolineare però quanto il clima politico, economico, sociale e artistico fosse diverso e cambiato rispetto al quel clima che abbiamo lasciato con il giovane Tiziano nella scorsa puntata.
Eh no, Maria, perché prima c'è il tuo gioco preferito.
No, dai.
Scopriamo, sì sì,
no,
è proprio
dai,
così.
Oggi no.
Di quale opera stiamo parlando? E facciamo entrare il nostro valletto Antonio Losito.
Antonio Losito,
pensate, autore, sceneggiatore, ha scritto un libro, qui ci porta le cose. Eccolo qua, e vai, vai col patriarcato. Ciao Anto, grazie di essere stato con noi.
È incredibile. Signori, io... non so che cosa sta succedendo, il nostro valletto ha appena portato qui in studio una corda e un arco.
Questo è il momento più alto della puntata. Poi faccio ti giro i dati. Guarda,
ma chi di
l'ha detto
dati?
Anche Marco da Milano.
Ma
allora va, innanzitutto
forse
io,
i dati di casa tua, però comunque dico per i nostri spettatori
lego,
soltanto
vai,
audio che Michela mi sta costringendo in questo momento a porgerle le mie mani. Mi sta legando con una corda in maniera...
Queste sono le mani che hanno messo un sacco di 18 agli studenti della Sapienza. E quindi io li sto vendicando.
Mi lega in maniera anche piuttosto goffa. Adesso sta brandendo un arco. E io
vai.
Sono ferma e non so che cosa
allora,
sta per fare. Credo non lo sappia usare.
Mi tiro con l'arco. Io adesso farò.
Michela Girò, una
5,
promessa
6,
non
7,
mantenuta.
8. Questo.
Aiuto!
Oh,
non so come descrivere questo momento.
Ti
libera,
libero,
ti prego,
richiamiamo
grazie.
Il nostro valletto Antonio Losito, grazie.
Ma posso
portare
tenere la corda? No, che peccato. Capito? Scusa Antonio,
oh,
scusa.
Ma ti ricordi Canale 5 quando ci stavano, no, le persone, la Ida Jespica che a Buona Domenica andava così a surfare? Abbiamo neutralizzato 20 anni di patriarcato. La prossima volta ti faccio fare pure un sacchetto di madre natura, Antonio. L'arco delle frecce...
Michela,
tu legata
io...
così bondage, che cosa sarà?
Non so, ma non sarò oggi. Mica un Santo Sebastiano? Ma incredibile! Ma grazie Michela per aver di nuovo, per essere riuscita a far capire ai nostri spettatori audio e video di quale opera parliamo oggi. Del San Sebastiano di Guido Reni.
Uno dei dipinti più sexy del Seicento. Quindi io dico una parola, signori. Sesso!
Vabbè, va bene così. Il dipinto di cui parleremo oggi è datato intorno al 1615. E dico soltanto che a questa data aveva già dipinto i suoi capolavori ed era già morto un personaggio poco noto nella storia dell'arte, un nome sentito poche volte, non so se ti ricordi, Michelangelo Merisi, Caravaggio.
Detto Caravaggio,
brava,
ah, beh,
brava.
Beh, certo, Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, possiamo un po' dire l'Iggy Pop del Seicento, lo vogliamo dire, però noi ci siamo detti, ma perché ci dobbiamo sperticare su Caravaggio? E poi posso dire una
prego.
Cosa, Maria?
Sì, interrompimi,
cioè, nel senso, comunque Caravaggio lo conoscono tutti. Tu pensa, quando io morirò tra un milione di anni, sì, speriamo, e faranno degli studi su di me sul sussidiario, dove c'è il mio ritratto in via sul sussidiario. Non so neanche Scusate. Dire sussudio de sussudio. Quando sul sussidiario faranno ritratti su di me con l'acqua forte, io ti profilo così, che ci sarà scritto Michela Girò, le opere, la vita, la prima opera, dalla psicofregna, faccio le corna a quello che farò nella vita futura, capisci che non è che si potrà studiare solo me. Quindi io dico, con molta umiltà, nel sussidiario lascio anche un po' di spazio agli altri artisti contemporanei. Vai, ora puoi andare.
L'umiltà è veramente una qualità che ti appartiene. Non capisco, ride, ma che cosa ridi?
Scusate, perché mi ha fatto troppo ridere il cartello di Antonio che fa dove si trova l'opera per correggerci. E quindi noi siamo andati dritti. No, ha ragione il povero Antonio che ci segnala. Dobbiamo parlare San Sebastiano Guido Reni. Dove si trova l'opera?
Vai, a Genova, nei musei di Strada Nuova di Genova. È uno dei tanti San Sebastiano che Guido Reni dipingerà nel corso della sua carriera. Ma perché la metà della popolazione italiana o mondiale, almeno mi auguro, conosce il nome di Caravaggio e meno quello di Guido Reni? Entrambi sono personaggi che hanno rivoluzionato il mondo dell'arte. E allora perché Caravaggio è mainstream e Guido Reni no? Per il marketing, per la diffusione, per la creazione delle leggende. Ad esempio i Black Sabbath, no Michè? Sono un gruppo straordinario. Ma
come
sarebbero
no?
stati così famosi se non ci fosse stata la leggenda del pipistrello mangiato da Ozzy Osbourne su palco in live?
Marì, ma te va che mangi un pipistrello qua?
No, Michè, hai appena mangiato?
Ma sì, cioè, perché...
No, guarda, veramente, hai appena mangiato.
Sì, manca a dirla a tutti, così vanno da casa, vanno a cercare il solco di cetriolo che c'è in mezzo agli incisivi. Comunque... A proposito, io prima di iniziare a tuffarci in questo discorso, che comunque è un discorso legittimo, io farei entrare il nostro ospite di
Assolutamente
oggi.
Assolutamente sì.
Perché lui oggi ci manda tutti a casa.
Via, addio. Grazie a tutti, signori,
a casa. Allora, vado a leggere le sue specifiche. Lui è uno studioso, funzionario presso la Galleria Nazionale Barberini e Corsini, ma soprattutto, Marì, è stato nostro docente alla Sapienza, si può dire?
Lo possiamo dire forte e chiaro. Fate un applauso.
Bello
a...
come il sole. Yuri Primarosa! Eccolo qua. Grazie, grazie per essere
Yuri,
con noi,
per essere, per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito, certamente.
Allora, adesso io sono un po' in imbarazzo, in betta a te, perché dobbiamo un po' parlare di cenni storici del Seicento, quindi se sbaglio mi correggerai.
Mamma mia, che citazione...
Guarda con l'occhio penetrante
Colta.
Di quando ti diceva i carracci. E tu eri raggelato quando apriva il libro e fa i carracci.
Non Quindi, è vero, mi dipinge come un uomo cattivo, ma in realtà
bello,
sono buonissimo.
Buonissimo, infatti, elegante, proprio
bello
vero.
Quasi quanto te.
Ma abbiamo un ospite che finalmente ha capito come funziona questo podcast. È stato istruito? No, la scienza divina e anche la divina provvidenza si è depositata in lui. Che dire, grazie
Yuri. È l'influenza benigna di Guido.
Uff. Siamo già nel mood. Mamma mia. A proposito di mood, siamo nel 600, no?
Il 600 che cos'è? È un secolo complesso, anche molto contraddittorio, anche nella storia dell'arte, soprattutto a Roma, che è gran teatro del mondo. La città si arricchisce di nuove chiese, piazze, fontane, un secolo della rivoluzione scientifica che porterà anche al processo e all'abiura di Galileo.
Minacciato dalla Chiesa, ricordiamo, perché si era permesso di dire che la Terra girasse intorno al Sole, lui abbiurò, perché insomma chi te lo fa fare?
Era un pavido.
Ma non è un pavido, Marì, sì. Qua siamo tutti pavidi, ma te stai nei segreti della Santa Inquisizione a casa del Sant'Angelo con questi che ti dicono abbiura, se no ti faccio provare a ruota, mo te voglio vedere a te, scusa, no, perché qua tutti io, ma te che? Sì. Io te giuro, se me ne abbiamo facevano sì, io sono da Juventus, dicevo tutto, cioè capito, ma forza Lazio, io tutto. Dicevo,
ma guarda, no, veramente pavida quanto.
Ma ho capito, ragazzi, ma la Santa Inquisizione era una
cosa
terribile.
Scusa, ma il Bruno invece?
Vabbè, ma mica siamo, possiamo essere tutti Giordano Bruno. Nella vita ci sono i Giordano Bruno, poi ci sono Galileo, Michelangelo, di ognuno se parla. Poi tanto muori, la gente parla di te e chi se ne frega. Oh.
Vabbè, abbiamo capito, grazie, grazie per questo spontaneo.
Iuri è imbarazzato da...
Ma giustamente, ma anche io lo sarei, insomma, anche io lo sono. Scherzi a parte, nel nostro 600 i primi decenni del secolo sono quelli in cui si forma, diciamo, questa disputa tra il classicismo e il realismo.
È una visione a posteriori che certamente riflette parte di quel contesto così complesso, no? Roma all'inizio del 600 era il centro del mondo, perlomeno di quello occidentale. Era il luogo in cui tutto accadeva e in cui tutto volevano essere.
Se
era
non
un
ci
po'
sei non esisti.
The place to be, diciamo, era come la Parigi dell'Ottocento, come la New York degli anni Ottanta, era come l'Atene del V secolo, l'ombelico del mondo dove tutti gli artisti, letterati, poeti volevano venire, volevano arrivare, perché c'era l'antico, c'erano i cardinali delle committenze ricchissime, c'era una cultura, un luogo di mecenati e collezionisti sofisticati.
Come si vede quando arriva qualcuno che è una persona che ne sa,
vero?
Noi così, cioè proprio noi proprio due buiaccare, arrivato io.
Parla per te innanzitutto, due buiaccare.
Io proprio,
cioè,
sono rimasta,
io non so perché mi devi dare,
io subisco un fascino, ragazzi, questo è l'inizio di un, il predenuncia di Iuri Primarossa,
sì, infatti. Gioconde, quindi, podcast straordinario che non esiste più.
Quindi il 600, quindi il giubileo del 1600, quindi roba di red carpet. Qui siamo, mi ricordo, ecco qua mi imbarazza la presenza di Iuri. Clemente VIII.
Anche a me imbarazza, cioè imbarazza, sono onorato e anche essendo io molto timido sto diventando, divento rosso.
Anche io
al tuo
sono
cospetto,
molto timida,
al vostro cospetto.
Molto timida. Vabbè ragazzi, io vado allora, vi lascio.
Io dall'università questo... che ho un debole per te, Iuri, però questa è una cosa che ti confesso adesso. Comunque
ancora più rosso diventa.
Clemente VIII nel 1600, a cui succede Paolo V Borghese, che voglio dire, Maria, fior fior di opere, voglio dire.
Assolutamente, durante appunto il pontificato di Paolo V, Roma cambia un po', inizia un po' a cambiare faccia, quello che poi sarà il cambiamento, gigantesco cambiamento del 600 della città di Roma. Ad esempio vediamo ancora il suo nome in piazza San Pietro, sul timpano della Basilica, a sottolineare proprio a memoria e imperitura il rifacimento, il riammodernamento e la conclusione poi del progetto michelangelesco.
Iuri, parlaci un po' appunto di Guido Reni, parlaci un po' di Guido Reni, della sua nascita artistica a Bologna e poi di come si è spostato a Roma.
Guido Reni, bolognese per davvero, figlio di musicista, di musico e allievo prima di Denis Calvert, un pittore fiammingo naturalizzatosi bolognese, poi frequentatore assiduo dell'Accademia dei Carracci di Agostino, di Annibale e soprattutto da Ludovico, dove rimane allievo dopo il 1594 per qualche tempo e dove acquisisce acquisisce non solo i rudimenti nel disegno, nel colorire, ma proprio sperimenta lo studio del naturale, lo studio dei grandi maestri, Raffaello in primis. Suo obiettivo da bambino era quello di emulare Raffaello, che in quel momento era considerato una specie di divinità inarrivabile, di artista sommo, no? Della generazione del Rinascimento, e allo stesso tempo correggerlo, emularlo, migliorarlo attraverso lo studio del naturale, attraverso una ricerca di perfezionamento del naturale. Quello che interessa a Guido Reni in questo momento, fin da questo momento a Bologna, ancora a Bologna, non è tanto, non è solo lo studio della realtà, ma è la rappresentazione di una realtà ideale, di una realtà migliorata. Il mondo, come dire, va selezionato nelle sue parti migliori e va riprodotto sulla base di idee assemblate insieme verso la raffigurazione di corpi perfetti, di storie, di composizioni calibratissime, sofisticate.
Maria, ce ne andiamo?
Sì, io, cioè, io direi a tutti, che... signori e signori, Gioconde, un programma di Yuri Primarosa.
Vabbè.
Ma che dite?
Ma una roba, guarda, incredibile. Poi a un certo punto Guido Reni, dopo che si è formato da Carracci, di cui uno dei due, no, mi pare, ecco, ce l'ho segnato perché io devo leggere a differenza di Yuri, c'era Annibale Carracci che diceva al cugino, a Ludovin, non gli insegna questo, a tutto a questo, che poi diventa più bravo di noi, spoiler, così è andata. Quindi lui spoiler a un certo alert. Punto arriva a Roma, in questa Roma del 600, di cui abbiamo detto sì, Roma del 600, centro del mondo, per carità, tutto bellissimo, però era anche bella pericolosona la Roma del 600.
Beh sì, diciamo, era un luogo di taverne, di bassi fondi, di personaggi anche un po' borderline, no?
Ma secondo te io... sarei stata bene nelle taverne dei bassi fondi?
Benissimo, suonando il liuto e cantando.
Tu che avresti cantato, Michi, se avessi avuto un liuto, una tiorba, qualcosa del genere in una taverna a Roma nei primi 600? Cosa avresti cantato? Quindi dei versi, dei lamenti?
Sì, perché... perché sarei
senza
stata
parole
ispirata, capito?
Ah,
poi
ti
ragazzi,
ispira reale anche
i miei
tu,
grandi successi li conoscete, insomma, poi ho anche altri successi dei quali non tutti sono a conoscenza.
Saresti
tutti...
stato una sorta di cantastorie,
sì,
no? Avresti raccontato una realtà.
Sì. Oppure a figlia di Papa Paolo V gli piace Sdiged e Sdaged, insomma, delle cose.
Quindi no, argomenti altissimi.
Gli argomenti alti, comunque, sarei stata un po' una pasquina, diciamo.
Mamma mia, incredibile, Michi, davvero. Ma giustamente, io capisco. Veramente stiamo andando su una deriva molto bassa, perdonateci.
Lui sta vedendo tutta la sua carriera volatilizzarsi.
Ma no, ma in fondo lo stesso Guido Reni, che propone questa pittura così rarefatta e purificata anche dalle bassezze, dalle imperfezioni, dai conflitti, dagli orrori
perché
della realtà.
Guardi, gli orrori, i conflitti,
no,
le bassezze.
No, è che nella vita, diciamo così, finiscono gli amori, ci si ammala, si invecchia, si muore, e Guido Reni decide di non parlare di tutto questo o di parlarne in maniera, diciamo, completamente
senza dolore, senza
quel senso di sofferenza straziante, di anche morbosità. Mm-hmm. Per quello Caravaggio piace di più di Guido Reni, no?
Paraculo.
Noi che viviamo in un'epoca sadica e morbosa,
dove ci piace vedere
non dico
tutto,
noi,
sapere tutto,
noi seduti su questo tavolo, ma dico noi, diciamo, il mondo che ci circonda preferisce Caravaggio a Guido Reni, preferisce, diciamo, questa realtà più cruda
al sereno romantico equilibrio della stasi celestiale.
Esattamente.
Sì, infatti nel dipinto di cui
ma infatti ci agganciamo
oggi
subito a San Sebastiano, perché qua c'è proprio l'esemplificazione di quello che stiamo dicendo. Ci parli un po' dell'iconografia di San Sebastiano?
Il soggetto raffigura questo martire bellissimo, cristiano, dei primi secoli, militare, no? Una di quelle forze dell'ordine che tanto vi piacciono, che serviva l'imperatore Diocleziano si converte al cristianesimo e inizia ad aiutare dei cristiani che a quel tempo erano perseguitati, e l'imperatore ne ordina l'uccisione, il martirio, attraverso appunto colpi di frecce che a destra e a sinistra lo colpirono e lo tramortirono quasi a morte. Perché narra la leggenda, soprattutto quella di Jacopo da Varaggine, inventando certamente un pochino, questo martirio, addirittura dice, deridendolo quasi involontariamente certamente, che era stato trafitto da talmente tante frecce che il santo sembrava quasi un porco spino. E questa, diciamo, notazione ha avuto una fortuna enorme nella rappresentazione del santo nel Rinascimento e nel Seicento. Quasi non c'è pittore in quel momento che non abbia dipinto un San Sebastiano, no? Raffaello, Antonello da Messina,
il Sodoma,
certo. Certamente.
Anche Sebastiano del Piombo? No, quello è il Cristo alla colonna, mi sto confondendo.
Esattamente.
Ma
ne ha dipinto sicuramente qualcuno che non è arrivato fino ai nostri giorni.
Grazie, Giulia.
Una rappresentazione del genere, appunto, frecce, martirio, fanno pensare immediatamente a una rappresentazione un po' splatter, cioè si sarebbe potuto rappresentare un San Sebastiano dilaniato, un corpo dilaniato dalle frecce, sangue dappertutto, invece...
Ma Guido Reni no.
Nel San Sebastiano
Guido Reni ce la fa bello come il sole.
Per Guido Reni San Sebastiano in fondo è un pretesto. È un pretesto per raffigurare un giovane, bellissimo, una specie di kuros cristiano.
Cos'è un kuros cristiano? Lo diciamo perché noi, insomma...
Per i nostri telespettatori.
È una rappresentazione ideale di un uomo nel suo massimo fulgore psicofisico.
Quindi come più o meno eravamo...
Come noi siamo delle cure cristiane,
no,
cioè, si può dire?
Noi forse a 12 anni eravamo delle cure.
Delle core meravigliose come voi, certamente. Guido... non a caso sceglie San Sebastiano e un quadro del genere nel committente che l'aveva commissionato, che l'aveva, diciamo, voluto per le sue stanze, certamente aveva come dire, questo doppio senso, no? Da un lato la devozione verso questo santo che si diceva fosse benigno contro la peste, contro, diciamo, le epidemie, e dall'altro la volontà di godere nella propria casa, nelle proprie stanze, dell'immagine
di un giovane,
di un giovane bellissimo seminudo, no? Lì Guido Reni nel suo intento ci riesce, diventa un altro Raffaello, un nuovo Raffaello, superandolo, diciamo, proponendo una via alternativa e aggiornata chiaramente ai suoi tempi, di uno di quei titani del Rinascimento italiano che tanto ammirava.
Lui ce la fa. Hai capito, Michela?
Beh, che vuol
dire? Lui ce la fa, lui è riuscito a diventare il divino Guido, come
perché,
il divino pittore
Raffaello.
Perché
mi guardi, scusami?
Così, così, per dire, lui ce l'ha fatta.
Cioè,
poi,
ma
vediamo.
Perché secondo te non c'è... Secondo te...
Io guardo,
ce l'ho fatta. Un'ultima domanda che ti volevo fare, ecco, vabbè, a me Guido Reni mi fa impazzire, proprio ho insistito tantissimo per fare questa puntata su di lui, però secondo te ci sono degli altri Guido Reni, cioè dei pittori, secondo te...
Che ce l'hanno fatta, non come Michela.
Che ce l'hanno fatta, ma che non hanno avuto quella eco come un Caravaggio, un Tiziano, un Michelangelo.
È piena l'Italia, l'Europa, è piena di grandi e piccoli maestri che oggi non godono della fortuna del successo, del riconoscimento che gli spetta. Diciamo, oggi il mondo insegue di più l'arte contemporanea.
Quindi, Yuri, secondo te, quali sono? Dimmi il nome di due pittori che secondo te dovrebbero essere riscoperti.
Così il nostro pubblico si va a cercare.
Rimanendo sempre nell'entourage emiliano, per non fare torto agli altri, direi Giovanni Lanfranco,
sì,
e Francesco Albani, per esempio.
Sì,
Sì, che sì. Per un pubblico di non addetti ai lavori, Iuri adesso ha detto due nomi che per noi sono giganti, ma per voi che ci state ascoltando probabilmente sono solo nomi. Quindi vi invitiamo a andarli a scoprire. E ringraziamo veramente dal profondo Iuri per essere
stato
con noi. Michela è stata in un imbarazzo incredibile.
Ma no, perché lui ora proprio sviene. Mi suscita la roba, perché ogni volta che dico una cosa mi sento proprio per dire, cioè mi immagino lui che c'è il registro e fa e poi mi fa 24, cioè, mi dice un'ansia, ti giuro che io so. Grazie Iuri,
grazie. Beh, mille, grazie
lode,
a tutti,
30 e lode, 24 è per me.
No, Iuri, grazie mille di essere stato
grazie
con noi. Ricordiamo, abbiamo parlato del San Sebastiano di Guido Reni. Andate nei musei, andate a vedere le opere d'arte.
In particolare il San Sebastiano di Guido Reni a Genova, nel museo di Strada Nova. Ce ne sono varie versioni anche all'interno dei musei italiani. Ce n'è anche un museo di Capitolini di Roma, se volete andarvi a documentare, andarlo a vedere. Grazie a tutti di nuovo, grazie a Iuri Primarosa, grazie a Mina Giro,
Mario Noli,
grazie.
Grazie di nuovo.
Iuri, veramente, cioè, guarda.
Scusa Iuri, ero super emozionata.
Io pure, ho sudato tutte le cose, sette camicie.
Sì, sono molto emozionata.
Abbiamo fatto un casino.
Dotteremo i giusti tagli, perché, insomma, come è giusto che sia. Grazie, grazie, grazie. E adesso
grazie
tutti a fare un aperitivo.
E vai!